Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose loro: «Mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, a partire da questo brano evangelico, tanti in tutti i tempi hanno osato mettere in dubbio la verginità perpetua della Vergine Maria. Perché? Perché qui si parla dei fratelli di Gesù, tua madre e i tuoi fratelli, quindi gli altri figli di tua madre. Quindi non è vero che la Madonna non sarebbe stata vergine dopo il parto. A questa obiezione capziosa rispose già nel IV secolo San Girolamo, primo grande traduttore della Sacra Scrittura dai testi originali al latino. Ha tradotto dal testo semitico e dal testo greco, perché la Sacra Scrittura è scritta in ebraico, aramaico e greco. E San Girolamo, a coloro che osavano mettere in dubbio l'integrità e l'onore della Santa Madre di Dio, rispondeva che nelle lingue semitiche non esiste una parola per dire cugini. Quindi nella famiglia i parenti sono tutti fratelli. Non vuol dire il termine fratello in greco adelfos per i semiti che si è fratelli di sangue, ma può indicare benissimo figli di fratelli, quindi cugini. E quindi risponde in questa maniera a coloro che dubitano appunto dell'onore, che osano dubitare dell'onore della Santa Madre di Dio, che osano dubitare, perché il buon senso ci dice, e nonché la fede, ci dice che Dio è gelosissimo del sacro. Ciò che a Lui è sacro non può essere profanato da uomo alcuno. Ciò che a Lui è sacro è ciò che è di sua esclusiva pertinenza. E a questo mondo non vi è creatura più sacra al Signore di colei che gli ha dato le fattezze umane, di colei da cui Lui ha voluto prendere l'umanità. Quindi è puramente blasfemia. Gesù qui fa vedere cosa? Che in realtà i legami di parentela si contano in questo mondo, ma molto di più conta per Lui chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. È questo che ci realizza, che ci fa pienamente felici. Nel Salmo abbiamo detto più volte: guidami Signore sul sentiero dei tuoi comandi. E poi nella terza strofa, nel terzo stico, dice: perché in essi è la mia felicità, nei comandi del Signore è la nostra felicità, è la nostra realizzazione, perché noi, obbedendo alla sua volontà su di noi, realizziamo tanto più noi stessi che siamo creature sue. Cioè, facendo la sua volontà, obbedendo ai suoi comandi, noi siamo pienamente noi stessi, perché è Lui che ci ha pensati, è Lui che ci ha ideati, è Lui che ci ha voluti, è Lui che ci ha disegnati. E allora, obbedendo alla sua parola su di noi, noi non ci allontaniamo da quell'idea che Lui ha avuto di noi quando ci ha creati, quando ci ha amati, quando ci ha voluti e chiamati all'esistenza. E i Suoi comandi a volte sembra ci fanno passare per lidi dolorosi. Oggi anche oggi siamo abbigliati di rosso, la Chiesa è vestita di rosso. Perché? Perché anche oggi festeggiamo, è il caso di dirlo, dei martiri. I martiri, lo sappiamo, martireo vuol dire testimone in greco. I martiri sono i testimoni di Cristo. E proprio da come i martiri hanno, da come i testimoni hanno dato testimonianza a Cristo, ossia con il loro sangue, è uscita l'accezione che oggi comunemente abbiamo del termine martire. Martire è colui che versa il proprio sangue per qualcosa, ma martire effettivamente è il testimone di Cristo. E oggi ne festeggiamo ben 102, fatti beati da Papa Pio XI negli anni 30, negli anni 20-30, e canonizzati santi da San Giovanni Paolo II sotto il suo pontificato. Oggi festeggiamo i 102 martiri coreani, 102 martiri di cui noi ricordiamo, la Chiesa nomina i primi due, ma in realtà sono 102 esistenze di persone concrete che hanno sofferto, patito e reso la loro testimonianza a Cristo fino al sangue. Noi ricordiamo Andrea Kim Tae-gon e Paolo Chong Ha-sang. Primo sacerdote coreano, Andrea Kim, e laico impegnato. Ora, in Corea il Vangelo ci è arrivato in un modo davvero singolare. Perché? Perché già dal 1770 esisteva una stretta collaborazione tra cinesi e coreani. Tant'è che ogni anno dalla Corea partivano delle delegazioni per visitare la corte cinese, e lì vennero a contatto con i cristiani che all'epoca c'erano, in particolare con un libro scritto da un gesuita che nel secolo precedente, cioè nel 1600, 1500, 1600, aveva scritto La vera dottrina di Dio, in cui affermava che la cultura tradizionale poteva essere una via preparatoria al Vangelo, che era la pienezza della verità. Ecco, già dal 1770 in Corea si erano formate delle comunità cristiane rette e tenute solo da laici. Non c'erano sacerdoti, cercavano in tutti i modi la dottrina e la verità, tant'è che in quelle delegazioni venivano deputate a cercare quanti più libri di dottrina possibile per studiare, per capire. Quando nel XIX secolo, quindi stiamo parlando 30 anni dopo, la comunità cristiana che cercava più o meno di assolvere il precetto domenicale ritrovandosi, leggendo la parola di Dio e pregando, inizia a essere perseguitata. I re e i governanti, a partire dal 1801 col martirio di 300 cattolici, poi con degli editti contrari al cristianesimo che sono andati avanti per tutto il 1800. Andrea Kim, appunto il nostro martire, il primo sacerdote, nacque nel 1821 da papà cattolico cristiano Ignazio, il quale, per praticare più liberamente la propria fede, qualche assonanza con i tempi odierni, con la madre, i fratelli, la moglie e i figli, si era rifugiato sui monti a lavorare la terra. Perché? Perché c'era, infuriava la persecuzione, e nella sua casa radunava i cristiani per le catechesi e per celebrare quella che per loro era la messa. Poi sono stati corretti, ma in realtà cercavano di fare tutto per pura fede nei confronti del Signore. Non ce li avevano i sacerdoti. Quando fu arrestato perché cattolico, fu sottoposto per 3 volte a supplizi crudeli, perché da quelle parti erano molto fantasiosi. Poi sentiremo che cosa hanno fatto ad Andrea Kim. E dopo un mese di carcere duro fu decapitato a 44 anni. Questo nel 1839. Suo figlio Andrea già era andato a Macao, all'odierna Taiwan, a studiare, a cercare di approfondire per diventare sacerdote. Divenne diacono e assistente di quello che fu nominato in quegli anni vicario apostolico, Monsignor Giuseppe Ferreol. Come diacono iniziò a servire la Chiesa, si comprò una barca e evangelizzava le coste. Nella primavera del 1846, dopo essere stato ordinato sacerdote, è stato ordinato sacerdote nel 1844, Don Andrea Kim arriva sulle coste della provincia di Hwanghae-do, e lì si radunavano le barche dei cinesi per la pesca. Il vicario apostolico ne approfittò per dargli delle lettere da consegnare e da cercare di far arrivare in Europa. Lui, risolse questa cosa, ma poi si attardò di un giorno, si attardò di un giorno. Quel giorno gli fu fatale. Perché? Perché il giorno dopo tutte le barche dei cinesi, quella pensavano che fosse una barca dei cinesi perché agiva in incognito, perché c'era la persecuzione, venivano confiscate per un utilizzo del governatore di lì. Lui si rifiutò perché aveva fatto credere di essere nobile, ma non lo era, non lo era. Fu scoperto, fu arrestato. Alla interrogazione del mandarino, sei tu un cristiano? Lui rispose, sì, lo sono. Perché, gli richiede, perché contro gli ordini del re praticate questa religione? Perché è vera. Essa mi insegna a onorare Dio e mi conduce a una felicità eterna. Bene, se tu non rinunci a questa religione, io ti farò morire sotto i colpi. Bene, fai quel che vuoi, io non abbandonerò mai il mio Dio. E quindi per tutta risposta gli fu messa una gogna al collo, fu gettato in prigione e non potendo né camminare né sedere né coricarsi perché aveva legati mani e piedi, collo e reni, ne approfittò per predicare dentro la prigione e posto alla gogna per predicare alla folla che era incuriosita ed era andata a vederlo. Il giorno dopo il mandarino coreano gli chiese se era cinese e lui gli rispose che no, era coreano, che aveva studiato a Macao e che era arrivato lì con la sua barca. Alcuni giorni dopo gli fu, dopo essere stato percosso, ordinato ancora una volta di apostatare. Egli alzò ancora una volta le spalle e sorrise in segno di compassione. Poi fu buttato in carcere in mezzo ai ladri e ancora una volta gli imposero di abbandonare la religione e lui rispose: Dio vuole essere adorato. Il rinnegarlo è un delitto che l'ordine del re non può giustificare. Prevedendo prossima la sua fine, scrisse una lettera che si legge nell'ufficio delle letture, non c'è tempo, è molto bella, la consiglio per chi vuole leggerla, nell'ufficio delle letture di oggi, della memoria. Lui esorta i cristiani a vivere coerenti la propria fede, martire, figlio di martiri, e a conformarsi alla volontà di Dio, a ciò che Dio permette e vuole, perché solo nella volontà di Dio, anche quando la volontà di Dio ci fa passare attraverso delle esperienze umanamente dolorose, c'è effettivamente la nostra realizzazione in terra e soprattutto il guadagno della vita eterna. Il 16 settembre del 1846, a 25 anni, fu condannato a morte perché aveva comunicato con gli stranieri, aveva dato delle lettere a degli stranieri e lui gridò: se ho comunicato con gli stranieri l'ho fatto per la mia religione, io muoio per il mio Dio, una vita immortale sta per cominciare per me, fatevi cristiani se volete essere felici dopo la morte. Il martirio fu così. Dopo che gli ebbero conficcato due frecce nelle orecchie, spruzzato il viso di acqua e di calce, fatto fare tre giri attorno a una picca, sospeso a un bastone che gli avevano posto sotto le braccia, sollevata la testa con una corda legata ai capelli, egli disse ai carnefici: «Ferite, io sono pronto». Una dozzina di soldati gli volteggiarono attorno fingendo un combattimento, gli staccarono la testa dal busto soltanto all'ottavo colpo. Dopo tre giorni fu sepolto lì dove fu ucciso. Ecco, ha vissuto 25 anni, la maggior parte in fatiche apostoliche, in privazioni e finendo la sua vita torturato a morte. Eppure, come cristiani, noi dobbiamo invidiarlo, perché con la sua vita si è guadagnato ciò a cui noi dobbiamo anelare con tutto il cuore e con tutti noi stessi: la vita eterna, il paradiso. Si è conquistato la corona di gloria che il Signore, giusto giudice, gli ha già consegnato e che, a Dio piacendo, nonostante le nostre meschinità, povertà, debolezze, preghiamo per la misericordia di Dio di conquistare anche noi un giorno a venire. Siano lodati Gesù e Maria.